Sabato pomeriggio, qualche istante dopo le ore 15, come al solito, siamo sempre qua su Rotto Classica. In studio con voi c'è Carlo Centemeri, abbiamo poi i nostri soliti contributi di Francesca Mulas e al telefono Claudio Ricordi. Puntata di oggi con un sacco di appuntamenti legati soprattutto alla musica dal vivo, ma la scopriremo a breve. E appunto, eccoci in questa nuova puntata di Rotto Classiche. Appunto, abbiamo il nostro Claudio Ricordi che è con noi al telefono, che ci porta invece adesso tra le pagine, il riassunto di una delle nuove uscite in edicola, che mi pare che sia Suonare News. Anzi, non ti ho neanche salutato. Ciao Claudio, scusami.
No, figurati, tanto siamo qua.
Infatti.
Onda su onda. Sì, beh, è un po' tardi, qualcuno potrebbe dire, segnalare un novembre di Suonare News, ma a parte che si trova ancora, e poi perché no, ci sono delle pagine abbastanza interessanti. Allora, ci fu una volta un dibattito su come leggere le riviste. Io parto dall'ultima pagina e vado alle prime, ma rapidissimamente, anche perché con una mano sola è più comodo, devo dire, tutto sommato. Allora, l'ultima pagina è sempre una rubrica terzo grado che con una serie di domande fisse cambia solo il musicista. Questa volta c'è Enrico Rava e la cosa originale, che nessuno penso abbia mai scritto, la prima domanda è: la qualità che preferisce in un musicista? E lui risponde: il fuoco.
Da pensare. Molto interessante, sì.
La penultima è l'Allegro non troppo di Angelo Folletto: la musica non è una pedina politica, basta poco per perdere la fiducia del pubblico. Vuole dire le nomine ai vertici delle fondazioni liriche, il caso Venezia in poi, insomma, sollevano un allarme, il timore è che con la leva dei fondi il controllo si estenda anche alle società concertistiche, minandone, dice Folletto, l'identità culturale. Vabbè, poi rubricone, rubrichette, libri, partiture, dischi, e le storie raccontate sono una sull'Accademia Stauffer di Cremona, fucina dei virtuosi, giustamente, con Salvatore Accardo che ci racconta qualcosa della Stauffer. Poi c'è un incontro con Gemma Bertagnolli, beh, insomma, che dovremmo sognare la sua voce e ricordarcela, ma comunque ancora in attività, dal titolo Il mio elisir è la curiosità, e questo mi sembra un bel titolino per l'incontro con un musicista. E poi cominciano gli incontri con varie orchestre italiane, c'è l'Orchestra Sinfonica del Molise, per esempio, raccontata da qualche prima parte delle file, e poi la rubrica della chitarra a cura di Tampalini, 30 anni di chitarra a Milano, il premio alla carriera per Pepe Romero. Ultima cosa, l'Anima Tricolore di Verbier, grandissimo e prestigioso festival svizzero, ha il manager della stampa affidato Alessandro Cossu. E su questo chiudo e vi dico che stiamo anche per incontrare due direttrici di due orchestre, una francese e una svizzera, molto importanti, e con questo lo faremo, andrò personalmente a stanarle settimana prossima e poi ve le faremo ascoltare. Eccomi qua.
E tra l'altro, appunto, dal CD allegato a questo mese di Suonare News ci facciamo una bella ricordino delle magnifiche dita di Arthur Rubinstein.
Esattamente.
Thank you.
E tornando in studio, prima di passare al prossimo argomento, ci arriva un sms di un ascoltatore che ci dice una notizia che ha letto, ma ne parleremo dopo in maggior dettaglio, che riguardo alla nomina di Beatrice Venezzi a Venezia. Ha letto che i timori paventati di una diminuzione degli abbonamenti non hanno trovato conferma, anzi gli abbonamenti sono aumentati. Ecco, questa in realtà è una fake news e ne parleremo poi dopo, per il fatto che gli abbonamenti quest'anno sono aumentati della quantità endemica di cui aumentano ogni anno, ma dobbiamo ricordare che la minaccia di diminuzione degli abbonamenti è da quando la Venezia entrerà in teatro, quindi dall'autunno del 26. Gli abbonamenti di quest'anno sono relativi a questa stagione, che ovviamente non ha nulla a che fare con le variazioni dei vertici. Torniamo invece alla Scala, dove abbiamo l'artefice anche della stagione attuale della Fenice, cioè Fortunato Ortombina, che è pronto chiaramente per la prima inaugurazione in cui lui stesso è sovrintendente. Inaugurazione del 7 dicembre e il titolo, che sappiamo è un titolo piuttosto complesso, cioè La Lady Macbeth del distretto di Minsk di Shostakovich. Sentiamo appunto Ortombina che cosa ha detto in materia su questa opera durante la conferenza stampa della produzione della prima della Scala.
Questa l'inaugurazione con quest'opera che giustamente porta Shostakovich al 7 dicembre, questa è una delle opere più clamorose, delle opere più importanti, si dice sempre del Novecento. Per conto mio questa non è solo una delle opere più importanti del Novecento, è una delle opere più importanti di sempre. E quindi sono convinto che quello che dico ogni tanto, che vale per Verdi e per Mozart, che sì, erano compositori, ma poi il tempo li ha resi profeti, credo che anche Shostakovich sia sulla buona strada per diventare a sua volta un profeta nel tempo.
Хозяйского глаза нельзя. Народ ненадежный. Что пересмеиваетесь? Хозяин уезжает, а вы не грустны, не тоски, не чувствуете.
E tra le produzioni che debutteranno prossimamente, oltre ovviamente alla prima della Scala del 7 dicembre, tra questa settimana e il prossimo weekend si svolge anche un evento decisamente interessante legato a uno dei più importanti brani della musica italiana sacra della prima metà del Novecento, che prenderà vita sul palcoscenico della Cattedrale di Lecco questa sera, 29 di novembre, e poi il 7 di dicembre presso il Festival Perosi di Tortona. Stiamo parlando del Natale del Redentore di Lorenzo Perosi, e per parlare di questa enorme produzione, che tra l'altro coinvolge non solo una partitura bellissima ma anche un centinaio tra musicisti, cantanti e tutto, abbiamo con noi al telefono Don Paolo Padrini, che è il direttore artistico proprio del Festival Perosi di Tortona. Buongiorno Don Paolo, benvenuto a Rotoclassica.
Buongiorno a voi e grazie. Buongiorno a voi.
La vostra attività, che ormai dura da parecchio tempo, è quella di sostenere l'opera di un compositore che oggi è fin troppo raramente eseguito. Tra l'altro, nonostante all'epoca Perosi godesse di una eccezionale stima del pubblico, questo è noto, ma anche dei colleghi, perché ricordiamo la famosa frase di Puccini che affermò all'epoca che c'è più musica nella testa di Perosi che nella mia e in quella di Mascagni messe insieme. Sicuramente il vostro lavoro è davvero molto meritorio, ma possiamo avere un'idea di come mai le esecuzioni della musica di Perosi siano diminuite così tanto negli ultimi decenni da aver bisogno di una vera e propria riscoperta?
Io credo che un po' sia da imputare al fatto di una certa abitudine all'eseguire sempre il solito repertorio, alla difficoltà legata anche al costo della produzione musicale, perché comunque mettere in piedi un'opera come il Natale del Redentore equivale a mettere in piedi, non so, un Requiem di Verdi, e chiaramente dobbiamo immaginare quanto possa costare stare per un'orchestra, non rileggere per l'ennesima volta Requiem di Verdi, con tutto il rispetto poi di tutte le novità che ogni esecuzione contiene, ma è chiaro che immaginate il costo anche in termini economici, no? Dover fare molte prove, trovare molti concerti, e questo credo che sia uno dei motivi per cui si causi di fatto una sorta di abitudine nella produzione musicale delle nostre realtà teatrali, e questo di fatto porta ad eliminare subito, con la scusa un po' della difficoltà, della novità eccetera, anche la realizzazione di opere importanti come il Natale del Redentore e molte altre opere di Lorenzo Perosi, e non solo di Lorenzo Perosi. Poi il pubblico bisogna abituarlo anche a ascoltare cose nuove, questo è un po' un investimento, mi rendo conto, non voglio dar la colpa ai teatri così tout court, capisco tutte le ragioni, sinceramente non capisco la non esecuzione di opere straordinarie come possono essere un Transitus Anime piuttosto che un Natale del Redentore, come piuttosto che molte altre opere perosiane, certamente non relegabili a quelle esclusivamente sacre.
Anche quest'anno il bilancio del festival è stato positivo in termini di pubblico, immagino.
Assolutamente positivo, per fortuna abbiamo un pubblico non solo tortonese, questo è importante, ci tengo a dirlo, che ci sono molte persone che ormai arrivano dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Liguria e hanno il nostro festival segnato nella loro agenda musicale annuale, perché comunque noi cerchiamo quindi di custodire anche un po' il desiderio del nostro pubblico di ascoltare della buona musica e dell'ascoltare anche sempre musica nuova, perché poi ogni opera di Perosi, non essendo eseguita tantissimo, diventa sempre anche un po' una nuova scoperta.
E allora ricordiamo appunto questo appuntamento, il Natale del Redentore, questo oratorio per soli, coro e orchestra di Lorenzo Perosi, con un cast che vede, oltre ai solisti che sono Luca Bruno, Danilo Formaggia, Dana Ericos, Maria Grazia Aschei e Nausicaa Nisati, con loro l'Accademia Corale di Lecco e l'Orchestra Sinfonica Carlo Coccia di Novara e direttore Alessandro Ferrari. Questa sera 29 novembre alle 21 nella Basilica di San Nicolò a Lecco, e poi appunto la replica all'interno del Festival Perosi, che si svolgerà poi domenica 7 dicembre alle ore 17 nella Cattedrale di Tortona. E noi ringraziamo Don Paolo Padrini per essere stato con noi e averci proprio raccontato questo appuntamento a cui vi invitiamo molto calorosamente.
Grazie a voi e vi aspettiamo.
Tra l'altro, dalle note, da questa che è una delle pochissime registrazioni fatte proprio di questo oratorio Il Natale del Redentore di Lorenzo Perosi, che vedeva nel cast tra l'altro niente meno che una Mirella Freni in forma smagliante, quindi era anche stata una produzione davvero davvero molto molto bella, e anche ci fa anche pensare a quanto appunto ci manca questa cantante. Abbiamo parlato poco fa di discorsi legati appunto alle fake news e a una certa distorsione dell'informazione, come l'informazione data sull'aumento degli abbonamenti alla Fenice, che in realtà si riferisce appunto a una stagione che nulla ha ancora a che fare con la stagione in corso, ma tutte le polemiche e le proteste di cancellare gli abbonamenti sono relative alla prossima stagione. Altrettanto, durante l'inaugurazione della stagione della Fenice, avvenuta la settimana scorsa, c'è stato un evento abbastanza interessante, perché nelle giornate successive parecchie testate hanno parlato appunto di trionfo di Beatrice Venezzi a Venezia, se non fosse che la Venezzi era in Argentina e la prima produzione dell'anno è stata inaugurata da Ivor Bolton, appunto con questa produzione della Clemenza di Tito, e questo ci fa cominciare a riflettere sul fatto dell'esistenza, e anticipiamo, ce ne sono molte, del mondo delle fake news all'interno del mondo della musica classica. Ce ne parla in dettaglio Francesca Mulas.
Alla Fenice, il 20 novembre scorso, c'è stato un grande trionfo diretto da Beatrice Venezzi a serata inaugurale. Applausi scroscianti, momento memorabile, o almeno così hanno raccontato sui social. Il problema? La serata inaugurale è stata diretta da Ivor Bolton, non dalla Venezzi, che tra l'altro entrerà in carica come direttrice musicale solo nel 2026, ma evidentemente bastava l'atmosfera accesa intorno alla sua nomina perché qualcuno inventasse un trionfo inesistente, appiccicandole addosso una serata che non l'ha vista nemmeno entrare in teatro. Roberta Pedrotti sulla Pe Musicale ha verificato insieme a molti altri. Come scrive Pedrotti, siamo arrivati a estremi orwelliani di riscrittura e manipolazione dei fatti. Profili social di dubbia autenticità, pagine di propaganda e persino qualche testata giornalistica si sono lanciati nella narrazione di un evento mai avvenuto. Il bello? Che nel mondo della musica classica queste cose succedono da sempre. Le bufale musicali sono una tradizione antica e rispettabile. Alcune sono talmente belle che quasi dispiace smentirle. E allora prendiamo l'effetto Mozart, la bufala più scientifica e coccolosa di tutte. Negli anni 90 due ricercatori californiani pubblicarono uno studio. Far ascoltare Mozart a degli studenti universitari migliorerebbe temporaneamente, per 10-15 minuti, la loro capacità di ragionamento spaziale. Finito. Questo diceva lo studio. Ma i media americani trasformarono tutto in Mozart rende più intelligenti. E da lì il delirio. Genitori ansiosi che compravano CD per neonati, governatori che distribuivano musica classica gratis alle neomamme, industrie discografiche che sfornavano prodotti miracolosi. Peccato che gli stessi ricercatori dello studio originale dovettero smentire. Non abbiamo mai detto che Mozart rende più intelligenti. L'effetto era minimo, temporaneo, limitato a un tipo specifico di ragionamento e soprattutto nessuno studio serio è mai riuscito a replicare quei risultati. Eppure ancora oggi c'è chi mette Mozart alle mucche per farle produrre più latte o nei vigneti per migliorare l'uva. E ancora oggi qualche genitore convinto fa addormentare il neonato con la sonata K448 sperando che diventi il prossimo Einstein. Poi c'è Niccolò Paganini, campione indiscusso delle leggende musicali. Era talmente bravo che i suoi contemporanei hanno pensato deve per forza aver fatto un patto col diavolo, non c'è altra spiegazione. E così si sono messi a inventare. Dicevano che le corde del suo violino fossero fatte con budello di papa, sì, proprio papa, che studiasse solo di notte nei cimiteri sopra le tombe, che fosse finito in prigione per aver ucciso un rivale in amore e che lì avesse imparato a suonare con una corda sola. Un tizio, un concerto a Vienna, ha addirittura giurato di aver visto il diavolo in persona dietro Paganini, che gli muoveva le mani. Altri sostenevano di averlo visto con corna e zoccoli, c'era persino chi diceva che fosse un serial killer e che ricavasse le corde dalle viscere delle sue vittime. La verità? Paganini aveva probabilmente la sindrome di Marfan, dita lunghissime, perfette per il violino, ed era effettivamente un genio. Ma evidentemente era più facile credere che avesse venduto l'anima al diavolo, piuttosto che ammettere che qualcuno fosse semplicemente così bravo. E poi c'è lei, la regina delle bufale musicali, Salieri che avvelena Mozart per invidia. Quello che l'articolo di Pedrotti ci ricorda è semplice, basta poco per trasformare il nulla in notizia. Un nome sul posto sbagliato, un po' di wishful thinking e il gioco è fatto. Nel mondo della musica classica, come ovunque, una bella storia viaggia più veloce della verità. E allora ogni tanto vale la pena fermarsi, controllare, verificare. Magari scopriremo che quel trionfo non c'è mai stato, che quella standing ovation è in realtà una strada semivuota e che Mozart, per quanto genio assoluto, non rende nessuno più intelligente. Ma almeno sapremo com'è andata davvero. Francesca Mulas per Rotto Classica.
E torniamo in studio adesso, giustamente, nella parte finale vi raccontiamo un po' di che cosa adesso succederà anche sulle nostre trasmissioni, qui dedicate alla musica classica su Radio Popolare. E allora, innanzitutto, chiaramente gli appuntamenti delle aperture dei labirinti che ben conoscete. La settimana prossima, in occasione della prima della Scala, Radio Popolare sarà in diretta fino dalle 17, fino alla conclusione dell'opera, e noi della redazione di Musica Classica saremo qui fisicamente in studio tutti insieme, una bellissima rimpatriata di quantomeno quattro di noi, gran parte di noi, a raccontarvi le fasi finali. Quindi noi saremo qui in diretta a commentare un po' appunto l'ultima parte a partire dalle 21 fino alle 22:30, ma appunto non daremo possibilità di sentire altre parti dei comunicati stampa, di raccontarvi meglio quest'opera che, come abbiamo inteso, è particolarmente complicata. Claudio, tra l'altro, tu avevi fatto a tempo a vedere la produzione precedente, che era stata fatta in Scala ormai mi pare una ventina d'anni fa, di quest'opera?
Sì, ma ce n'è stata una ancora più antica che ho ritrovato, tra l'altro, nel mio archivio cartaceo. Ho ritrovato due pagine di Angelo Folletto che si intitolano Il tuo bacio è uno shock, allucinata Katarina, eroina di Shostakovich. È l'edizione del 92 con Myung Woon Chung sul podio. E me la ricordo perché fu un'emozione incredibile affrontare quest'opera così, che allora io non la conoscevo, ma non era anche oggi, no, non è proprio ancora di massimo repertorio.
Sicuramente non in Italia, all'estero ho visto che ne esistono diverse produzioni registrate, sicuramente viene eseguita di più, ma dalle nostre parti è sicuramente un elemento piuttosto raro. E invece domani, di questo ne parleremo sui ricordi dell'archivio di domenica, giusto? Di domenica prossima.
Domani?
No, quello della domenica successiva parleremo della Lady Macbeth, giusto?
Sì, infatti io ho preparato piuttosto tonnellate di roba, soprattutto a partire dal ricordi d'archivio c'è un incontro con Franco Pulcini e Riccardo Sciai che parlano di Shostakovich con qualche piccolo focus sulla Lady Macbeth. Poi ho raggruppato un po' di lettere di Shostakovich dal 31 al 36, dove parla un po' della Lady Macbeth, ma un po' del potere staliniano che sta montando e quindi i suoi amici che scompaiono, lui che si inquieta per un po', ma allora insomma il non nulla era pericoloso. E poi ci sono altre voci dalla conferenza stampa, quindi anche se non sono lì, se volete una telefonata si può sempre fare.
Quello lo faremo certamente.
Però avrete un po' di materiale anche dalla conferenza stampa, Sciai stesso, il regista, la soprano, c'è un po' di roba che ho preparato.
Sì, ma beh, infatti i materiali che tu ci hai raccolto con tanto affetto saranno tutti utilizzati, ma appunto ci sarai anche tu collegato, non fisicamente ma in spirito e in telefono, con noi durante appunto tutta la diretta che dedicheremo, che la radio dedicherà appunto alla prima della Scala. E qualche segnalazione dal calendario. Innanzitutto oggi sabato 29 novembre, poi di nuovo il 6 dicembre, al Teatro di Corte della Reggia di Monza, un raro intermezzo comico di Alessandro Scarlatti, cioè Palandrana e Zamberlucco, sul palcoscenico Luca Cervoni e Giacomo Nanni, l'orchestra da camera Canova, diretta da Enrico Pagano, con la regia di Andrea Taddei, il tutto all'interno della stagione di Musica Morfosi. Invece per i nostri amici di Bologna, sempre il 7 dicembre, succedono un sacco di cose il 7 dicembre, alle 17.30 l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta per la prima volta la John Eliot Gardiner. Anche in questo caso programma davvero interessante, perché nella prima parte le musiche di scena per Il sogno di una notte di mezz'estate di Mendelssohn e nella seconda parte la Sesta Sinfonia di Dvorak. Invece ultima segnalazione per domenica 30 novembre, cioè domani, con il concerto di inaugurazione dell'anno accademico del Conservatorio Giuseppe Verdi, l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio diretta da Alessandro Bombonati e musiche di Rossini, Mendelssohn e Hindemith. E Claudio, invece c'è anche un appuntamento direi interessante anche per chi invece si trova più verso il Varesotto, direi, che a te è legato sia per questioni geografiche che anche per questioni di nome e ascendenza, giusto?
Ma sì, è un'idea che mi era venuta qualche mese fa. Io facciamo sempre qui al Castello dei Missionari Combognari di Venegono Superiore un concerto, non solo estivo ma anche vicino a Natale. Allora, per togliersi i soliti gospel piuttosto che altre cose già ascoltate, mi è venuto in mente che il buon antenato Giulio Ricordi, alias da compositore Jules Burgmein, aveva scritto parecchie pagine pianistiche per il Natale, anche perché appunto lui poi vendeva gli spartiti e una volta senza radio, senza televisione, senza giradischi, si faceva musica in casa quando possibile, ma più di oggi sicuramente. E quindi ho raccolto un po' di una ventina di pezzi brevi e li ho messi insieme con l'ausilio del buon Jorge Juarez, pianista che ha vinto una borsa di studio che adesso sta facendo a Imola, all'Accademia di Imola, proprio su Giulio Ricordi. E quindi questa sera al Castello dei Missionari Comboniani, con proiezioni, con racconti, perché poi nella partitura, nello spartito c'era dentro immagini, testi inventati da qualcuno, firmati anche da Fontana, il famoso personaggio della cultura musicale e non solo della fine Ottocento, inizi Novecento, ecco, quindi questa sera Alvarez vi farà sentire un bel po' di cose dall'archivio.
E allora noi vi ovviamente speriamo che possiate partecipare a uno di tutti questi vari appuntamenti che vi abbiamo proposto. Siamo arrivati anche alla fine della puntata di oggi, quindi vi diamo appuntamento per Rotoclassica a sabato prossimo alle 15 e vi ricordiamo che per qualsiasi cosa potete scriverci all'email rotoclassica@radiopopolare.it. E questa edizione di Rotoclassica è stata realizzata con il contributo di Francesca Mulas e con la conduzione di Claudio Ricordi, al telefono con me, grazie ad essere stato con noi Claudio.
Figurati.
E di me Carlo Centemeri, qui in diretta. Ci lasciamo appunto con le note di questa Romance Poudrée di Giulio Ricordi.
La mia preferita.
E speriamo che lo diventi anche per voi. Se vi siete sintonizzati solo a metà, ricordatevi che poi questa puntata la potete recuperare in podcast. Ci risentiamo tra una settimana e un buon pomeriggio a tutti da Carlo Centemeri.